Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. All'alba Israele ha lanciato nuovi attacchi sull'Iran, pesanti bombardamenti in tarda sera sul Libano con migliaia di civili in fuga mentre Teheran prosegue la sua offensiva. Il nuovo conflitto si fa sentire anche in Europa. Svizzera e UE firmano un'intesa per maggior collaborazione, soprattutto su approvvigionamenti e sicurezza. Il presidente Trump licenzia la capa del Dipartimento della Sicurezza Interna, Kristi Noem, la responsabile dell'immigrazione, travolta dagli scandali. Al via stasera le Paralimpiadi di Milano Cortina, ancora polemiche per atleti russi e bielorussi riammessi e portabandiera assenti. L'Ambripiotta è ancora in corsa per la salvezza anticipata grazie al 3-2 contro la Joie. Lugano battuto 4-1 dallo Zurigo. Nel calcio 2-2 tra Thun e San Gallo nel big match di Super League. La guerra aperta in Medio Oriente è arrivata al suo sesto giorno, ancora una volta in apertura. Israele sta conducendo da questa mattina all'alba operazioni di forte intensità contro infrastrutture legate al regime in Iran, che nella notte ha continuato con la sua strategia di attacchi contro paesi del Golfo. Ma è soprattutto il Libano a fare i conti con intensi attacchi da parte dello Stato ebraico. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Chiara Savi.
Il suono di un bombardamento tardi ieri sera sulla periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Nel quartiere di Daya ieri si sono registrati i più pesanti attacchi israeliani dal cessate il fuoco del 2024 tra lo Stato ebraico e il movimento sciita, alleato dell'Iran. Da quelle aree centinaia di persone si sono messe in marcia verso il nord della capitale libanese dopo che l'esercito israeliano aveva annunciato operazioni imminenti. Il risultato è che molti hanno trascorso la notte sui marciapiedi del centro di Beirut senza trovare un posto dove dormire. Ma anche le regioni di confine tra i due paesi rimangono teatro di guerra, con migliaia di libanesi in fuga dal sud del Libano per i continui raid aerei israeliani in un'area dove i soldati dello Stato ebraico continuano anche le operazioni di terra, mentre Hezbollah all'alba ha avvertito i residenti israeliani di lasciare le loro case e ha annunciato lanci di razzi e colpi d'artiglieria. Dall'inizio dell'apertura di questo fronte, 124 persone hanno perso la vita, secondo il Ministero della Salute libanese. L'Iran, da parte sua, continua a portare avanti la strategia di destabilizzazione del Golfo e dell'economia a livello globale con il blocco del Golfo di Hormuz. Bahrain, Arabia Saudita e Qatar comunicano di aver intercettato nella notte e all'alba lanci di droni e missili contro obiettivi militari e non provenienti da Teheran.
E con il precipitare del Medio Oriente nel nuovo conflitto, Svizzera e Unione Europea hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Il consigliere federale Ignazio Cassis e l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, hanno firmato ieri sera all'Università di Zurigo una dichiarazione congiunta. Si punta a incontri politici regolari, ma anche a semplificare la collaborazione militare. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
Lunedì a Bruxelles la doppia firma Parmelin von der Leyen sul pacchetto bilaterali 3, ieri l'intesa sulla politica estera. Svizzera e Unione Europea si sono avvicinati di più in questa settimana che sull'arco di molti anni, ha constatato la capa della diplomazia europea Kaja Kallas. Tutto questo mentre in Medio Oriente cadono le bombe.
Today no regional conflict stays regional.
Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha ricordato come oggi nessun conflitto regionale rimanga regionale. L'escalation in Medio Oriente ha ripercussioni sulla sicurezza, l'approvvigionamento energetico e la stabilità economica in Europa. Per questo, ha detto, relazioni stabili con l'Unione Europea hanno un'importanza strategica per la Svizzera. E così la dichiarazione congiunta, che non è vincolante, prevede un dialogo politico regolare. Finora esisteva con molti Paesi membri, ma non direttamente con l'Unione Europea. Una volta all'anno è previsto un incontro ministeriale tra i capi della diplomazia svizzera e europea. Il primo della serie si è tenuto immediatamente dopo la firma all'Università di Zurigo, dove Kallas e Cassis hanno discusso tra le varie cose di Ucraina e Medio Oriente. E non è tutto, hanno anche firmato un altro accordo che punta a semplificare la partecipazione della Svizzera alle missioni civili e militari dell'Unione Europea, proprio come già avviene con le forze della NATO KFOR in Kosovo. Ma come garantire il rispetto della neutralità?
This agreement creates no obligation.
Non c'è nessun obbligo, ha garantito Cassis. La Svizzera continuerà a decidere caso per caso se inviare i propri soldati e l'ultima parola spetterà sempre al Parlamento.
Pesanti le ripercussioni del conflitto sul prezzo di gas e petrolio, in netto aumento anche oggi. Preoccupazione anche per le forniture in molti paesi. La Casa Bianca ha infatti deciso di allentare temporaneamente le sanzioni sulla Russia per consentire alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili di greggio già caricato sulle petroliere. La deroga di 30 giorni, secondo il segretario al Tesoro Bessent, non fornirà significativi benefici finanziari al governo russo, ma allevierà la pressione causata dal tentativo dell'Iran di prendere in ostaggio il mercato dell'energia. E sempre negli Stati Uniti è finita l'avventura di Kristi Noem alla guida del Dipartimento della Sicurezza Interna. L'ex governatrice del South Dakota, nel mirino delle critiche dopo l'uccisione di due cittadini americani a Minneapolis da parte di agenti dell'ICE, è stata licenziata da Donald Trump e lascerà l'incarico alla fine del mese. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
La sua posizione era diventata davvero troppo ingombrante. Troppi gli scandali, troppe le figuracce, troppo l'inchiostro fatto versare dall'ex governatrice del South Dakota. Per 13 mesi il volto della crociata anti-immigrati illegali dell'amministrazione Trump.
Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down.
Sempre sopra le righe, sempre spavalda, al limite della decenza, Kristi Noem. Di lei resterà la fotografia davanti ai detenuti del supercarcere Checkout in Salvador, con al polso un Rolex Daytona da $50,000. I 200 milioni di dollari spesi per una serie di campagne pubblicitarie. I due jet Gulfstream acquistati per i propri spostamenti. E non da ultimo le voci di una relazione extraconiugale con il suo caposconsigliere, Corey Lewandowski.
The president just fired Kristi Noem. Good riddance.
Donald Trump ha appena licenziato Kristi Noem. Era ora, ha commentato il leader democratico al Senato, Chuck Schumer. La segretaria della Homeland Security, la sicurezza interna, era stata travolta da una bufera bipartisan dopo la morte a Minneapolis di Rene Good e di Alex Pretty. Due cittadini americani uccisi da agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione.
This individual who came with weapons committed an act of domestic terrorism.
Noem mi aveva subito accusati di essere due violenti terroristi interni, per essere smentita senza appello dai video dei due incidenti. Ma la goccia che ha fatto traboccare la pazienza di Donald Trump è stata l'audizione dell'altro ieri davanti a una commissione del Senato, con una Kristi Noem battagliera al limite dell'insolenza. Tanto che la richiesta delle sue dimissioni è stata avanzata anche da senatori repubblicani.
That's a failure of leadership and that is why I've called for your resignation.
Cacciata una ormai indifendibile Kristi Noem. A partire dal 1 aprile l'incarico sarà affidato a Mark Wayne Mullin, attuale senatore dell'Oklahoma, origini Cherokee e fama di politico combattente.
Torniamo adesso a parlare della tragedia di Crans-Montana che, lo sappiamo, ha fatto emergere grandi lacune a livello di sicurezza e norme antincendio. In Vallese i responsabili della sicurezza dei comuni sono preoccupati e hanno inviato 270 domande e osservazioni al cantone. I colleghi della RTS hanno visionato questi documenti e anche le risposte delle autorità. Raffaele Pedrazzini, quali gli aspetti salienti?
Dunque, tra i temi più delicati emergono i luoghi di culto. In molte chiese, infatti, le porte non rispettano le norme antincendio. Mancano maniglie di sicurezza, si aprono nel senso sbagliato o restano chiuse a chiave. Una situazione che per l'ufficio cantonale del fuoco non è tollerabile. Questo però non significa sostituire portoni spesso pesanti e centenari. Significa piuttosto garantire che nei momenti di forte affluenza, come funerali o celebrazioni, restino spalancati. Un altro tema riguarda la larghezza delle porte nei locali pubblici. La norma prevede almeno 90 centimetri, ma in molti edifici esistenti sono molto più strette. Per gli stabili già costruiti può esserci una tolleranza. Ciò che conta è valutare se in caso di emergenza la sicurezza delle persone sia comunque garantita. Ed è proprio questa zona grigia a inquietare i responsabili comunali, che vorrebbero regole identiche per tutti. Il cantone scarica invece la responsabilità sui comuni. Chi fa i controlli si assume però anche una responsabilità penale individuale. Lo attesta il caso di Cromontana, dove due periti comunali sono stati interrogati dalla procura come indagati. Il cantone vorrebbe infine rafforzare la formazione. Basta con i corsi di pochi giorni, ora si raccomanda il brevetto federale di specialista in protezione antincendio, una preparazione che però dura mesi. Una cosa è certa, dopo Cromontana servono norme e responsabilità chiare.
Andiamo ora in Germania, dove è stato deciso un giro di vite in materia di sussidi sociali. Con i voti dei partiti del governo di grande coalizione, il Bundestag, il Parlamento federale, ha votato a favore di una riforma del cosiddetto reddito di cittadinanza. In futuro ci saranno regole più severe. Da Berlino, Walter Raue.
A cambiare innanzitutto il nome, il cosiddetto reddito di cittadinanza, noto in Germania sotto il nome di Bürgergeld, si chiamerà a partire dal 1° luglio assicurazione di base. Ad ottenerla saranno quei 5 milioni e mezzo di cittadini privi di un lavoro fisso o con un reddito troppo basso per riuscire a garantirsi da soli una sussistenza minima. La riforma, varata ieri dal Parlamento federale e voluta soprattutto dai cristiano-democratici del cancelliere Friedrich Merz, mira a stimolare maggiormente i beneficiari dei sussidi a trovarsi un nuovo impiego, anche se questo dovesse essere retribuito in modo inferiore a quello precedente. Prima di poter usufruire degli aiuti, saranno inoltre costretti ad esaurire i loro risparmi e, se necessario, anche a vendere un immobile di loro proprietà e di presentarsi comunque regolarmente negli uffici di collocamento. Chi non lo farà subirà una serie di sanzioni fino al taglio completo degli aiuti. Il vecchio reddito di cittadinanza era finito anche in Germania al centro delle polemiche per via dei presunti abusi in massa degli aiuti da parte di chi in realtà, questa l'accusa mossa dalla CDU, non avrebbe semplicemente voglia di lavorare. Non vogliamo abolire lo Stato sociale, ha messo in chiaro il capogruppo dei cristiano-democratici al Bundestag Jens Spahn, ma vogliamo solo che i sussidi vengano devoluti solo alle persone che ne hanno realmente bisogno. Per i sindacati e per i partiti della sinistra all'opposizione, la riforma punirebbe invece solo i più deboli. L'assicurazione di base prevede un assegno mensile di 563 euro e il risarcimento delle spese per l'affitto, per la bolletta elettrica e per il riscaldamento.
Con soli 66 parlamentari presenti, il Parlamento del Kosovo non è riuscito ieri sera a eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Il quorum necessario era di almeno 80 deputati. Il solo candidato era l'attuale ministro degli esteri, proposto dal partito del primo ministro Albin Kurti. La Presidente del Parlamento ha chiesto alla Corte Costituzionale la sospensione del termine costituzionale per l'elezione del nuovo capo di Stato, che scadeva a mezzanotte, per evitare lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne. E poi dall'Italia si apriranno questa sera alle 20 all'Arena di Verona i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. Un'edizione segnata dalle polemiche su tutte la decisione di riammettere la Russia e la Bielorussia alle competizioni e, dopo gli annunci di boicottaggio di 9 paesi, di non far sfilare i portabandiera alla cerimonia di apertura. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Nel 50° anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali, la prima edizione si svolse in Svezia nel 1976, più che lo sport tiene banco la polemica. Alla cerimonia di questa sera a Verona non ci saranno gli atleti portabandiera ad aprire la sfilata delle delegazioni. Lo ha deciso il Comitato Paralimpico Internazionale, che ha modificato il cerimoniale cancellando la passerella con gli atleti e facendo invece precedere ciascuno dei 56 gruppi non da uno sportivo ma da un volontario. Perché questa scelta? Il comitato ha spiegato, e lo si legge in un comunicato, che la causa è la lontananza dai campi delle gare del giorno dopo. In realtà sembra che a pesare sia stato l'annuncio del boicottaggio all'apertura dei giochi di numerose delegazioni, almeno 6, a causa della riammissione ai giochi paralimpici degli atleti e delle atlete russe e bielorusse, 10 in totale, con inno, bandiere e colori nazionali. Nessuna inclusione per loro, hanno chiesto le delegazioni. In realtà Russia e Bielorussia ci saranno per decisione del Comitato Internazionale, ma appunto si eviterà la sfilata iconica di inizio giochi. Ricordiamo che l'evento durerà fino al 15 marzo, in tutto ci saranno circa 665 atleti con medaglie in 6 sport: sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey su ghiaccio, snowboard e curling. Anche la Svizzera sarà presente.
Altre notizie sportive fra poco, le RG torna alle 8. Grazie per l'attenzione e a più tardi.